Eccoci qui, buongiorno, alle 6.05, buon sabato, adesso finalmente, fatemelo dire, è arrivato, siamo levato sto mese,
ufficiale,
è il 31,
sì.
Domani è il primo di febbraio, ricordatevi che ci sono i musei statali gratis, così se avete voglia di andare a vedere qualcosa di bello. Buongiorno, comincia Non Stop News, Ludovica Marafini, bentrovata.
Buongiorno, buongiorno, grazie, grazie anche a tutti gli amici che si sono appostati qua fuori solo per darmi il bentornata. Avete sentito il calendario, ce l'abbiamo sempre pronto. Buongiorno, Dario Vanacore.
E io continuo il nostro giro di saluti salutando i nostri colleghi in regia da Roma e da Milano. Saluto tutti i veri normal people che questa mattina, sabato 31 gennaio 2026, pronti a girare la pagina al calendario, sono qui con noi per cominciare una giornata e proiettarsi verso il weekend.
Oh, bene. Amici, dobbiamo dare un'occhiata un po' così all'album dei ricordi. Quelle fotografie, le foto di classe,
siamo
i ricordi.
Sicuri? Le foto le vogliamo
vedere? Sì, sì, ogni tanto mi capitano sotto mano, le guardo tutto sommato con piacere. Rido perché dico, ma come andavamo in giro vestiti? Che è un grande classico che non ha a che fare con la scuola, però è un classico generazionale. Quando vedi le foto di 20 anni fa, la moda non ti piace mai. Come eravamo pettinati, come eravamo giovani, come eravamo tutti.
Come eravamo felici.
No, io l'ho ingrugnata a lei anche a me.
Ma non avevo dubbi.
È una tradizione che va avanti da decenni.
In ogni caso, esame di maturità, si è tornati a questa vecchia dicitura. Ma domanda, cambia qualcosa cambiando il nome? Chiedo per un amico.
Ma guarda, non lo so, è un dubbio che effettivamente mi sono posta anch'io, che giriamo subito a voi allo 02 25 15 15 per le vostre chiamate. Esame di maturità 2026, si parte il 18 giugno con la prima prova, il tema di italiano, e poi lo sapete, no, al solito sono state sorteggiate le materie, parliamo di latino al liceo classico, matematica allo scientifico e via discorrendo. Ma il tema, lo dicevamo, è proprio, ma quindi che cosa servirebbe anche a questa maturità per rendere poi effettivamente gli studenti maturi nel vero senso della parola? Anche perché mi viene in mente che, ad esempio, quella che ho fatto io, quella che ha fatto Dario e quella che magari ha fatto mia sorella nel periodo del Covid sono stati esami diversi, perché poi spesso si continua a cambiarlo.
Eh sì, si continua a sperimentare, si continua poi a evolvere il mondo scuola come giusto che sia, quindi io già so che andremo con telefonate del tipo ai miei tempi si faceva e così ci piace, anche perché questo sarà un momento di confronto generazionale. Come detto, 02 25 15 15 per le vostre telefonate, 378 378 1025 per i vostri messaggi, anche vocali, vi ascoltiamo con piacere.
Al primo, io a 7 anni andavo a lavorare nei campi, giuro che
no.
Arriverà.
Ma non abbiamo un premio?
No, abbandono lo studio. Io proprio il premio è questo, io me ne vado. Al primo, a 7 anni, io saltavo i fossi per la lunga e portavo le mucche al pascolo. Nel senso, non per mancanza di rispetto nei confronti di quello che avete fatto a 7 anni con le mucche al pascolo, però evolviamo, nel senso non aggiunge nulla questo rispetto a quello che è la situazione attuale, soprattutto a cosa servirebbe questa scuola per rendere davvero i ragazzi maturi. 0225 1515, partiamo che tardissimo con Bruno Mars.
Ooh, so girl, if you talk like you walk, come
Un motivetto tutto da cantare, quello dell'ultima di Bruno Mars, Just Might, le 6 e 12 minuti, non stop news, RTL 102.5, tra l'altro ha annunciato proprio in questi giorni che sarà anche a Milano, unica data italiana del suo prossimo tour quest'estate. Buongiorno, buongiorno da tutta la squadra di non stop news. Si parla di scuola a proposito di giugno, perché ieri, lo sapete, si è tornato a parlare di maturità, sono state sorteggiate le materie che poi dovranno affrontare gli studenti e vi stiamo chiedendo in generale che cosa significa diventare maturi a scuola, che cosa dovrebbe fare la scuola per renderci tali.
Diego, buongiorno.
Ma buongiorno a voi.
Diego,
buongiorno
abbassati
a tutti.
Prego la radio o la TV se hai il volume alto, per favore ascolti tutto dal telefono.
Sì, sì, intanto, certo. Buongiorno.
Sì, e intanto buongiorno.
Buongiorno a voi.
Prego.
Buongiorno a voi. Allora, innanzitutto volevo complimentarmi, vabbè, con tutta la redazione, con RTL, con Non Stop News, con la Barbara Sala. Bene. Che è una fan, sono un fan della Barbara, okay. Perché la ascolto spesso, soprattutto bene. Il sabato mattina, a fine piace. Settimana.
Bene, eh? Già hai guadagnato allora, un po' di simpatia, sì. Bene.
Allora,
vai, Diego.
Dunque, vi chiamavo perché il discorso della maturità, l'argomento di stamattina, mi interessa particolarmente perché ho avuto la fortuna e il pregio di acquisire il diploma di maturità magistrale negli anni 80. Sono un boomers, ovviamente, vi chiamo da quel di Ivrea e Poredia, quindi noi siamo tra Torino e Osta, ok? E l'ho presa la Regina Margherita a Torino, la maturità, e ricordo quegli anni, notte prima degli esami, tutti queste atmosfere, e vi posso garantire che, siccome qui ad Ivrea, ad esempio, c'erano solo le suore che gestivano l'istituto magistrale, quindi le monache, no? Bisognava andare a Torino per i maschietti, perché era più frequentato dalle signorine, insomma, dalle ragazze, no? L'istituto magistrale. Allora io andai a Torino, allo statale, appunto al magistrale, ed era però anche lì i maschietti eravamo pochi, quindi eravamo attorniati da tante ragazzine che, cioè, ovviamente ci giravano un pochino attorno, no? A noi maschietti pochi. Ed era, la cosa era simpatica, perché voglio dire, eravamo delle mosche bianche, no? Ci chiedevano soprattutto, poi ero abbastanza afferrato sulla matematica, allora ci chiedevano: ma questo problema, Diego? E arrivavano, erano gli anni così un po' scosciatelli, che le ragazze, insomma, i primi ormoni che andavano a palla,
anche i secondi,
e quindi,
okay.
Anche i secondi, terzi, capito? Quindi è stato un periodo bellissimo.
Bene.
Il viaggio a Torino da Ivrea col treno,
ecco. Ma quindi tu pensi di essere maturato per cosa?
Che ottima domanda.
Senso, cioè, perché il tuo racconto è le ragazze scosciatelle, e va bene.
No, vabbè, questo era un esempio che ho fatto, no, sapendo dove andavo a parare, poi con la Barbara in studio.
Quindi, appunto, sai, a tuo rischio e pericolo.
A mio assoluto rischio e pericolo. No, vabbè, è stato un periodo bellissimo, perché erano gli anni 80, il turismo reganiano, cioè si viveva, era tutto alla grande, Ivrea qui, sì. Anche noi, da dove vi sto parlando, c'era l'Olivetti, famosa, no? Andava tutto bene, per dire, all'epoca si studiava solo fino alla terza media.
Ma Diego, perdonami se ti fermo, no? Perché hai fatto un quadro molto chiaro di quali sono,
sì,
le atmosfere in cui sei cresciuto tu, la scuola,
sì,
eccetera. Ma poi nel corso del tempo, secondo te, è cambiato,
sì,
qualcosa? Ti faccio un esempio, non so se tu,
sì,
hai figli, se hai dei,
sì,
nipoti,
figli, tre figlioli, quattro nipoti.
Ecco, hai visto un cambiamento nella scuola tra quella che hai fatto tu e quella che hanno fatto loro? E se sì, in che cosa?
Assolutamente sì. E adesso vi dico in che cosa. Allora, nel corso degli anni, a mio modesto avviso, è cambiato un pochettino il discorso dell'approccio degli studenti verso proprio il discorso della maturità, no? Una volta l'esame di maturità era considerato un passaggio fondamentale, generazionale quasi, no? Passato l'esame di maturità si diventava, non dico grandi, ma si passava a un altro, era uno scalino fondamentale per la vita dei ragazzi dell'epoca, come d'altronde ti consentiva, specie per magari chi aveva fatto questo tipo di percorso di studio, di poi avere già un lavoro,
certo,
quasi assicurato, perché con la maturità magistrale potevi andare a insegnare nelle scuole.
Certo, o anche quelli che facevano un istituto tecnico, a maggior ragione magari nella zona dove sei tu c'era l'Olivetti, c'era grandi possibilità. Adesso è un po' diverso, tutto chiaro. Ciao Diego, grazie.
Grazie, un abbraccio a tutti voi, venite al Carnevale di Ivrea, tiriamo le arance.
Bravo, ci ricordi le date?
Sì, allora il 14 esce la Bezzosa Mugnaia Violetta, 14 febbraio, il 13 il giorno prima, venerdì, sono nato io, quindi è il mio compleanno, e il 15 okay, c'è il tiro delle arance, che è domenica, che si protrae poi anche lunedì e martedì.
Benissimo, allora Diego, noi intanto faremo in modo di ricordare il tuo compleanno, perché ci hai dovuto insomma dircelo e quindi ce lo segniamo, e poi insomma parleremo anche di questo carnevale tra le tante tradizioni di questo periodo che ci sono in Italia. Grazie per essere stato insieme a noi, continuiamo ad aspettarvi. 02 25 15 15.
Dall'inchiesta sulla strage di Capodanno in Svizzera emergono le drammatiche registrazioni delle telefonate fatte dai ragazzi intrappolati nel locale che già stava bruciando. In un'ora e mezza sono arrivate alla 114, numero di soccorso svizzero, 171 chiamate tra richieste di aiuto e segnalazioni.
Una nuova trans di documenti sul caso Epstein, che coinvolge personaggi famosi, politici e VIP, sono stati pubblicati dal Dipartimento di Giustizia americano. 3 milioni di pagine, migliaia di immagini e video pornografici, in cui tra gli altri si ritrovano i nomi di Bill Gates, Elon Musk e l'ex principe Andrea d'Inghilterra, citato anche Trump.
Chiudiamo con lo sport, il calcio e la Serie A. Si è chiuso con la vittoria della Lazio per 3-2 sul Genoa, il primo anticipo della 23esima giornata di campionato. Tra oggi e lunedì gli altri incontri, martedì chiuderà il turno Bologna-Milan. È tutto per questa edizione, adesso c'è la viabilità.
Buon viaggio anche da noi, le 6:19 minuti, non stop news, RTL 102.5. A proposito di maturità, a proposito di estate, avete sentito la novità? Perché quest'anno Power It's Estate raddoppia, sono due i grandi appuntamenti.
Segnateli tutti, 31 maggio Roma, Foro Italico, 1 settembre Arena di Verona.
E allora i biglietti per le due date di RTL 102.5 Power It's Estate 2026 sono già disponibili su ticketone.it.
Tra poco ancora voi in diretta, l'esame di maturità, la scuola. Cosa manca alla scuola italiana per rendere davvero dei ragazzi maturi?
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. RTL.
Touch my
Si è fatto conoscere anche in Italia Somber con questo disco Back to Friends qui su RTL 102.5. Sono le 6.25, buon sabato 31 gennaio, abbiamo dei nostalgici che scrivono, Elsa dice, manca tutto perché è cambiato tutto, lo scrivo con un pochino di nostalgia e tristezza. Secondo me, Elsa, non è che rimpiangiamo l'esame di maturità di 20 anni fa, è che ci manca avere 20 anni, capito? Ci manca la giovinezza, in quel senso lì è il rimpianto.
È anche quello potrebbe essere un elemento. 02251515, Giovanni, buongiorno.
Buongiorno a tutti ragazze, buongiorno, avete una voce straordinaria.
Grazie, soprattutto adesso che sta avvenendo un po' di raffreddore, Giovanni, quindi grazie per questo.
Comunque Giovanni, sapessi il resto,
No, ma è bello perché la mattina presto sentire le voci così belle, melodiose, insomma, danno anche più voglia di fare le cose, soprattutto sabato che è la fine della settimana e siamo tutti un po' più stanchi.
Giusto. Bene Giovanni, se hai altri complimenti noi li prendiamo volentieri. No dai, dici la tua sulla scuola.
Allora, io ho fatto la maturità nel lontano 96 e credo che oggi maturità significhi consapevolezza. Penso che sia fondamentale l'aspetto delle nozioni, quindi la cultura e le nostre origini, le scienze, tutto ciò che riguarda l'apprendimento per la scuola sia fondamentale, ma penso che ancora più importante siano due cose. La scuola deve insegnare rispetto verso gli altri, perché viviamo in una società già di per sé complessa e ingiusta, e soprattutto anche la solidarietà sociale verso i più deboli. Se si fa questo, si creano dei post-adolescenti, dei giovani, insomma, capaci di muoversi nel mondo e di contribuire a una società più evoluta. Pensiamo agli stati nordici, dove si investe nella scuola, si investe nel futuro. Penso questo.
Quindi per capirci parliamo di educazione civica, di educazione sentimentale.
Parliamo di educazione permanente, ma parliamo soprattutto diciamo nelle scuole superiori, credo che bisogna investire molto nei progetti con professionisti esterni, dall'affettività al saper stare insieme, a riuscire poi a convivere con gli altri, a rispetto per l'ambiente, la natura, gli animali, cioè tutto, no? Servono degli esperti che vengano nelle scuole e formino i ragazzi anche verso queste cose. È difficile perché ci vogliono fondi, se tagliano i fondi non ci sono, capito? E anche selezionare gli insegnanti, cioè ne parlavo ieri con la mia compagna, un insegnante di scuola elementare adesso, per capirci, guadagna una miseria, no? Uh-huh. E quelli sono, secondo me, quello è il lavoro più importante del mondo, certo. Perché tu formi dei bambini, i bambini sono spugne, quindi selezionare insegnanti, alzare gli stipendi, quindi triplicarli, che però la coperta è corta, non faccio il politico.
Peccato, perché saresti molto bravo Giovanni, saresti bravissimo, no. Io ho segnato tutto il tuo programma elettorale e adesso lo sottoponiamo chi di dovere. Grazie Giovanni, buona giornata!
Un abbraccio ragazze, ciao.
A presto.
Una nuova parte di documenti del caso Epstein è stata diffusa dal Dipartimento di Giustizia americano. Si tratta di 3 milioni di pagine, migliaia di immagini e video pornografici. Ci sono anche i nomi del presidente Trump, di Bill Gates, di Elon Musk e dell'ex principe Andrea d'Inghilterra.
Tanto migliaia di persone hanno invaso le strade nel centro di Minneapolis per protestare contro l'amministrazione Trump, a dare supporto ai manifestanti. C'è stato anche Bruce Springsteen, che ha cantato in un locale della città. È stato rilasciato Don Lemon, l'ex giornalista della CNN, arrestato per le proteste in una chiesa in Minnesota.
Ne stiamo parlando nella linea diretta. L'esame di maturità 2026 si svolgerà dal 18 giugno. Prima prova il tema di italiano, la seconda prova scritta sarà latino al classico, matematica allo scientifico. Le novità di quest'anno però riguarderanno l'esame orale, che avrà 4 materie prevalenti e sarà obbligatorio pena la bocciatura. È tutto, ora New It.
E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
no, nel senso lato,
perché sei nuda e io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
Devi darmi tempo.
ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito. Ma se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Ma quanto è ipocrita e capisco quando dico che sparisco e poi dico che tu sei introvabile. Mi dai ragione solo perché con me, lo so, è difficile parlare. Va bene tutto, per questo vivere, per questo voglio rimediare. Ti chiederei come stai, ma non di certo per primo. Vorrei una moglie ubriaca, senza finire mai il vino. Però spiegartelo è un dramma, è una condanna, è un casino. Sarò bello stare solo, ora che solo sono io. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e io sono come un biglietto che hai lasciato dentro un libro, che cadrà sul pavimento quando cambierai l'appartamento. Ma se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Ma quanto è ipocrita e capisco quando dico che sparisco e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
L'ultimo singolo di Bresh si intitola Introvabile, alle 6:32 minuti, No Stop News, RTL 102.5. Si parla di scuola e senti qui Barbara, 378-378-102.5. Sono un ragazzo degli anni 70, la scuola dei miei tempi era molto diversa da quella di oggi, meglio, il concetto di disciplina era più definito, i metodi di insegnamento più proficui e, cosa fondamentale, si bocciava e ti mettevano in punizione.
Secondo me si boccia anche adesso, sento anche di molti ragazzi rispetto al passato che cambiano scuola. A un certo punto, soprattutto il primo anno delle superiori, già a Natale o comunque prima della fine del primo quadrimestre, in molti migrano perché capiscono di aver fatto una scelta sbagliata. In passato credo che ci fosse meno elasticità anche da parte delle famiglie, proprio a livello mentale, di spostarsi da una scuola all'altra, veniva vista come una cosa molto molto brutta. Sulla disciplina, signori, e probabilmente si è abbassato il livello ovunque, non solo nelle scuole. Sentiamo Michele, buongiorno.
Buongiorno a tutti, Michele da Napoli. Allora, diciamo che come terzino giochi benissimo perché hai giocato d'anticipo, hai anticipato un po' quelle che sono le mie argomentazioni. E voglio dire questo, per me se si chiamasse ancora esame di Stato sarei più contento, perché maturità, io tutta questa maturità negli alunni di adesso non la vedo, sinceramente, e tutto, diciamo così, a discapito di questi giovani di adesso, perché è colpa nostra di quelli che sono i ragazzi degli anni 70, perché gliela diamo troppo vinta, diciamoci la verità, li abbiamo viziati un po' troppo e non esiste più quella scuola, diciamo così, fatiscente, però dove si occupava la scuola, però dopo si doveva recuperare per essere promossi, per avere questo, diciamo, per andare avanti, per conoscere. Non ci sono più quegli insegnanti che hanno quella voglia di dare agli alunni, non hanno più quella preparazione, non hanno più quella, passatemi questo termine però virgolettato, quella cattiveria da imporre una disciplina a scuola. Adesso seppure alzano la voce, il papà a parlare, rimprovera l'insegnante. L'insegnante non sa dibattere questa situazione perché deve vincere il figlio del personaggio, il figlio, insomma, che ha sbagliato, ma lo deve rimproverare,
okay, Michele,
solo il papà.
Michele, però non credi che questa cosa sia diciamo così, la risposta a decenni in cui nelle scuole c'erano dei metodi educativi che forse non andavano benissimo? Cioè, mi spiego, quando non è ancora arrivata nessuna telefonata stamattina così che rimpiange in maniera nostalgica.
La chiami?
No, la chiamo perché mi farebbe piacere un confronto. La scuola, che poteva essere quella dei miei genitori, stiamo parlando di tanti anni fa, quella delle bacchettate sulle dita, del bambino dietro la lavagna, delle orecchie da asino, lì sì che ti educavano. No, signori, erano abusi. Quindi
no,
il rispo...
minuto. No. Però, però c'è una differenza. Avevamo l'educazione che veniva impartita a casa. A scuola era difficilmente che si sbagliava nella nostra generazione, perché i nostri genitori, avendo quell'educazione a scuola, d'accordo, cioè, hanno insegnato a noi a rispettare delle regole, a rispettare le persone. Cosa che adesso
è rispetto
non
o paura? Perché sono due cose diverse.
Ma la paura di che cosa? La paura,
la paura della bacchettata, cioè, sulle dita, e dell'umiliazione, perché, di andare dietro la lavagna.
Quegli estremi che hanno subito i nostri genitori, d'accordo? Quelli degli anni 40 e tutto quanto.
No, diciamo, anche pure, dopo, anche dopo.
Anche
i miei
dopo,
genitori me lo
60,
raccontano.
Negli
anni 40 60. Non erano assolutamente nati.
Va benissimo, no, io ti parlo come genitori nati negli anni 40, oppure genitori nati che andavano a scuola negli anni 60.
Sì.
Cioè, quegli insegnanti si facevano valere in quel modo per avere, come devo dire, quella che è una... per farsi temere, per avere quella classe frenata, cioè in anticipo, giocavano d'anticipo loro su certe cose, per far valere certe situazioni della scuola, che a oggi non puoi più riprendere, d'accordo? Perché... siamo stati abituati male, ce li abbiamo abituati male.
E quindi cosa bisogna fare? Tornare indietro?
No, tornare indietro no, però comunque formare insegnanti con gli attributi, sia a livello proprio didattico che a livello proprio di carattere, perché siamo schematizzati. Prima, quando si faceva un'interrogazione, no, si andava a tutto tondo, si conosceva quella che era la storia, la geografia, si facevano i collegamenti. Adesso no, sono quelle pappardelle che poi ti portano all'università e tu, quando devi imparare un libro a memoria, non ce la fai.
Non lo so, Michele, io non generalizzerei, perché poi in realtà vediamo che, insomma, ci sono ancora tanti ragazzi che invece riescono a fare le cose con grande serenità, vanno all'università, hanno percorsi fantastici, quindi insomma non necessariamente bisogna generalizzare. Però ti posso dire che c'è qualcuno che ti dà ragione anche nei messaggi. Anna per esempio scrive: servono genitori più maturi, e c'è anche Manuel da Bergamo che dice: più rigidità e disciplina di sicuro potrebbero servire. Insomma, tu ci hai detto la tua. Grazie Michele per essere
grazie
stato insieme
a voi,
a noi.
Buona giornata.
Giornata. Grazie.
Buona giornata a voi, grazie.
Ando.
TL 102.5, Love on Top, 6:42, questa è Non Stop News, linea diretta oggi dedicata alla scuola. Vi aggiungo questa piccolissima informazione prima di andare da un amico allo 02251515, perché nella circolare che è stata diffusa dal Ministero dell'Istruzione e del Merito si legge che il colloquio, che sarà obbligatorio, vi ricordate che l'anno scorso alla maturità alcuni si erano rifiutati di sostenere il colloquio perché tanto avevano raggiunto il punteggio minimo con gli iscritti, no? Sintetizzo, però il senso era questo: non mi metto a studiare tutto sto mappazzone per l'orale, tanto ho il minimo con gli iscritti.
Sì, a volte erano anche delle forme, insomma, di protesta.
Ma quest'anno non sarà. Protesta di cosa?
Vabbè, quest'anno non sarà più possibile, questa comunque è la notizia.
Ti bocciano.
Esatto, se ti rifiuti ti boccia.
In ogni caso il colloquio ha inizio con una breve riflessione del candidato sul proprio percorso scolastico e personale, anche alla luce delle informazioni contenute nel curriculum della studentessa o dello studente.
Ma mi parli di lei?
Ci dica di più. È il monologo della Ferragna Sanremo, praticamente, no? Che vabbè, parla alla sé bambina, uguale.
Da un certo punto di vista, un po' come quando poi magari un domani andrai a fare un colloquio di lavoro, vediamola in quest'ottica. Gennaro, dici la tua, buongiorno.
Buongiorno, ciao, sempre bello risentirvi.
Bene, grazie. Da dove chiami?
Sempre da Napoli chiamo io.
Ok, vai, dici la tua sulla scuola.
Allora, come vi ho scritto nel messaggio, io sono degli anni 70, trovo che la scuola di oggi rispetto, diciamo, a quella della mia generazione, della nostra generazione, sia cambiata in peggio. La nostra era molto più... innanzitutto la scuola aveva quella, era più austera, era più, c'era un concetto, diciamo, di disciplina, era più rigido. Tu sapevi che a scuola dovevi comportarti bene e andare lì per studiare, e i metodi di insegnamento secondo me erano anche migliori. Io oggi ho un bambino di 12 anni, a volte capitiamo che ripetiamo specialmente la storia, che era la mia materia preferita. Io quando leggo delle cose mi viene, cioè ho l'impressione di averle già lette e già saperle, perché vuol dire che ai miei tempi il mio professore è stato bravo da poi lasciarmi delle, delle nozioni che ricordo ancora.
Ma e magari sarà così anche per tuo figlio, perdonami, ma, cioè, proprio un discorso
so.
Di memoria.
No,
cioè nel
ma
senso...
dico così che oggi è peggio, perché per esempio tra la mia una ragazza di 22 anni che si è diplomata nell'epoca Covid e sostanzialmente, tra virgolette, ignora, cioè praticamente la maturità le è stata regalata, perché hanno fatto i 3 anni delle lezioni a casa, sono stati 3 anni di ricreazione, cioè sono arrivati all'esame di maturità totalmente impreparati rispetto a dove hanno lasciato prima del Covid e a dove sono arrivati dopo il Covid. Qui non si poteva fare diversamente, va bene lì, però ai miei tempi si bocciava.
Ma hai sentito Barbara, ha detto ai miei tempi.
Sì, infatti
ha
avuto un extra sistole. No, ok, si bocciava, ma cosa fai? Bocciavi tutti questi poverini che per colpa del Covid hanno dovuto fare la DAD?
Ho capito, perdonami Barbara.
No, dicevi, ai miei si bocciava, hai fatto l'esempio di tua figlia che ha fatto la maturità in epoca Covid. Ai miei
si
tempi
bocciava,
si bocciava,
andava a casa e i tuoi genitori ti picchiavano.
Si bocciava
perché era... Tu perdevi l'anno non perché ti sei comportato male, come fai, cioè non era una bocciatura legata alla condotta, era una bocciatura legata al proficcio, all'apprendimento, cioè tu non le sai le cose, quindi non puoi andare avanti.
Sì, però è chiaro che nel caso specifico che facevi tu, no, quello pandemico, la didattica a distanza, insomma, è stato anche un po' complicato.
Ti bocciavi tutti, non lo
sì,
so.
Sì, era un po' impensabile forse.
Però apro e chiudo questa parentesi. Non lamentiamoci che nel 2026 il mondo è fatto di uomini che menano le donne e di ragazzini che a scuola fanno i bulli, perché tu mi dici, mi porti come esempio edificante la bocciatura e andavi a casa e i genitori ti picchiavano. Qualcuno scrive: buongiorno, infatti abbiamo visto a non dare le bacchettate come sono oggi, è sotto gli occhi di tutti. Cioè evidentemente questo, siete convinti che questo sistema manesco e violento porti dei risultati. I risultati sono questi, che la violenza viene ripetuta negli anni. Quindi io
Se ti dovessi dire che, cioè, io non ho mai picchiato i miei figli, anche quando prendono, specialmente il piccolo, quando prende una nota a scuola,
male.
Quando fa. Cioè, ma quello no, non è la nostra. Non voglio usare cultura, ma non è nel nostro modo di fare.
Okay.
Però ai nostri tempi, sai, i genitori erano, scusami il termine, lo dico come autoironia, erano dei terroni maledetti, per cui tu dovevi andare a scuola e dovevi andare bene,
sì.
Perché io ti mando a scuola per studiare.
Guarda, anche in Lomellina, ci tengono che i figli vadano bene a scuola. Detto questo, il modello, venivi bocciato, venivi a casa e ti picchiavano, anche no, francamente. Grazie Gennaro, buona giornata.
Ciao a te cara, ciao.
Abbiamo un vocale arrivato.
Sentiamo.
Sì, al 378-378-1025.
Buongiorno a tutti ragazzi, Fabrizio dalla provincia di Torino. Io sono padre di una ragazza di 17 anni e credetemi, oggi ragazzi sono tanto, hanno tanto a disposizione, hanno molti strumenti per poter essere informati, ma soprattutto formati. Rifletterei molto su questo. Ciao a tutti, buona giornata.
Grazie, ci arriviamo magari tra poco. Tanti messaggi, c'è anche chi scrive: stiamo facendo confusione, secondo me la scuola è nettamente migliorata negli ultimi anni, quello che magari è peggiorato è l'educazione dei ragazzi, il poco potere delle maestre. Ma insomma, magari tra poco mettiamo qualche altro spunto
Senti,
sul tavolo.
Senti questo, ascoltando gli interventi di stamattina, non è che la scuola degli anni 80 e 90 abbia funzionato granché, ma sai che io quasi quasi ti do ragione.
Lo scavventure sentimentali, nate in un angolo della città, sotto due lune che sembrano uguali, ragazze facili, facili, come va? Sai che non vivo più se ti allontani, vienimi a prendere stasera al bar, facciamo un giro per tutti i locali, in alto i calici, calici di felicità, voglio vedere che faccia un giorno senza pietà, e se è una cosa normale che ti voglio parlare, dirti ciao come va, ah, e come si fa farsi ancora del male, ancora le pare per una storia. storia d'amore che poi se ne va. Ragazze facili, 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 facili. Ragazze facili, 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 facili. Poche parole, troppe seghe mentali. Anche se fuori piove, messo gli occhiali. Puoi camminare sotto un temporale. E siamo fradici, fradici di felicità. Vieni a vedere che faccia un giorno senza pietà. La sai una cosa normale, che non riesco a parlare. Dirti ciao come va, ah, ecco come si fa, farsi ancora più male, ancora le pare. Per una storia d'amore, amore, amore, non se ne va. Sai tenere un segreto che deve essere sicuro. E se comincia davvero, 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 tu non lo dici a nessuno. Stasera sono uscito solo per far casino, bere vino fino a mattino con quel mio vecchio amico che è sempre in giro. Ma un preparo te che vedo già mi maledico. Sono riuscito a farti perdere il treno, tu con l'anima in pena, io che rido e che impreco. Sì, ma forse ci credo che anche tu sei felice, che la mia vita sbagliata è un regalo del cielo. E quando ridi ci credo, io quando ridi ci credo. E quando ridi ci credo, ci credo, ci credo. Ragazze facili, 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 facili. Ragazze facili, 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 facili.
Prosegue l'inchiesta sulla strage di Capodanno a Crans-Montanari. I media francesi hanno diffuso le registrazioni audio delle telefonate fatte dai ragazzi intrappolati nel locale nel quale era già scoppiato l'incendio. In un'ora e mezza sono arrivate al numero di soccorso svizzero 171 chiamate.
Torna a salire la tensione con l'Iran. Il regime degli Ayatollah minaccia l'Unione Europea. Anche gli eserciti europei, come i Pasdaran per Bruxelles, sono considerati terroristi, ha detto il segretario del Supremo Consiglio per la Sicurezza Nazionale. Intanto il presidente degli Stati Uniti, Trump, è tornato a minacciare Teheran. Le nostre navi sono in viaggio, ha detto. Speriamo di non doverle usare.
Chiudiamo con lo sport e il calcio. La Serie A si è chiuso con la vittoria della Lazio per 3-2 sul Genoa. Il primo anticipo della 23esima giornata di campionato. Tra oggi e lunedì tutti gli altri incontri. Martedì chiuderà il turno Bologna-Milan. È tutto per questa edizione. L'informazione su RTL 102.5 torna più tardi.
6:53 minuti in nostro news linea diretta di quest'oggi, che si concentra sull'esame di maturità 2026. Sono state annunciate le materie che contraddistingueranno gli esami del classico e dello scientifico, da un lato latino, dall'altro la matematica. Abbiamo un confronto generazionale questa mattina, ci raggiunge anche Gabriele allo 02 25 15 15. Gabriele, che quest'anno avrà la maturità, giusto Gabriele? Buongiorno.
Ciao, esatto, mi sentite?
Sì, ti sentiamo, anche perché sei in spostamento, mi dicevi prima.
Sì, spostamento, sono a scuola, sono in treno.
Ecco, allora chi meglio di te può portarci un po' di vita vissuta di uno studente del 2026?
Ma scuola,
qual è la situazione?
Che scuola fai?
Io, vabbè, dai, mi presento un attimo, sono Gabriele, sono di Marone sul Lago d'Iseo e vado a scuola a Brescia e faccio l'Istituto Castelli, un tecnico energetico per la precisione.
Ok, benissimo. Esame di maturità, ti senti maturo?
Ma io diciamo di sì. Allora, io non sono una persona che si vanta, però vi posso un po' raccontare quello che faccio. Innanzitutto, per andare a scuola ogni giorno mi alzo alle 5:30, perché sono 40 km che devo farmi in treno. Poi A scuola sono anche rappresentante di istituto e poi sono anche vicepresidente in consulta provinciale, e quindi ogni giorno vedo l'esatto opposto di quello che fanno vedere i telegiornali. Ogni giorno vedo dei ragazzi che si impegnano, che si alzano la mattina e che negli occhi hanno quella forza di persone davvero mature che vogliono cambiare il loro presente, vogliono cambiare il loro futuro, non solo per loro ma anche per chi gli sta attorno. E davvero ogni giorno ci sono miriadi di ragazzi della mia età, ma anche più piccoli, siamo sul ciao, e che vogliono, che sono esattamente opposti di quello che fanno vedere, perché non è vero che siamo tutti violenti, non è vero che non c'è più il rispetto, non è vero che non siamo più educati. Quella lì è una piccola parte, noi ragazzi, anzi molto spesso è quasi il contrario, perché tanti ragazzi della nostra età subiscono tanti sopruzzi da parte dei professori e spesso stanno anche troppo zitti, perché io ho sentito i collegamenti prima ai figli degli anni 70 che ci criticano tanto, però non si ricordano che durante la loro epoca era movimenti studenteschi combinavano molti più casini di quelli che combiniamo noi oggi, e se noi oggi azzardiamo a protestare, alzare la voce, ci bocciano là poi la maturità, ci azzardiamo a protestare facendoci una muta.
Tra l'altro, Gabriele, tu dicevi che insomma fai anche rappresentante degli studenti, quindi immagino che parlerai con molti di loro. Secondo te che cosa potrebbe essere cambiato, che cosa potrebbe migliorare nella scuola oggi?
Secondo me la cosa che manca tanto nella scuola è l'ascolto, perché al di là di tutti i programmi scolastici che non sono troppo, sono troppo lunghi, non verranno mai finiti, però i ragazzi vanno a scuola e devono raccogliere informazioni come spugne, e non gli si fa capire il perché di raccogliere queste informazioni o il perché la scuola sia importante. Non si riesce a trasmettere, non si riesce ad avere questa comunicazione che manca davvero tanto.
Quindi tu dici magari solo nozioni, quando manca il senso poi delle cose e il collegamento tra di loro. Gabriele, grazie, buon viaggio e buona mattinata, buona scuola.
E anche perdendo. In bocca al lupo a questo punto, perché sì, insomma c'ha la maturità, ce l'ha detto, e quindi magari poi facci sapere anche come va.
Il giusto ritmo ora ve lo dà il nostro tuffo nel passato firmato Elton John.
Mette il buon umore questa, non c'è ombra di dubbio. Elton John, Crocodile Rock, a chiudere quasi la nostra linea diretta.
Prima però ancora qualche considerazione. Ad esempio Selene scrive: a quei tempi occhio che non si parlava di dislessia, di discalculia, si diceva soltanto che non avevi voglia di studiare. E poi Barbara, c'è un messaggio arrivato proprio per te: un po' più di patriarcato e le cose andrebbero meglio.
Ma proprio insieme all'educazione civica io andavo a lavorare a 7 anni, era proprio quello che volevo sentir dire, guarda.
E allora con un bel sono bravi ma non si applicano, direi che possiamo chiudere la nostra linea diretta di quest'oggi, e linea che passa alla redazione con le ultime notizie dall'Italia e dal mondo.
Amici maturati, maturi, maturandi, un po' acerbi, non lo so, ne parleremo prossimamente. Sempre interessante però parlare con voi di scuola, l'abbiamo fatto in linea diretta. Adesso entriamo nel pieno di Non Stop News.
Eh sì, perché tra poco arriva puntuale la rassegna stampa con Davide Giacalone e poi tanti ospiti a farci compagnia, come sempre filo conduttore la musica.
Ovviamente grande protagonista la ritroviamo anche nel nostro Power Hit firmato Giorgia, si intitola Corpi Celesti.
Disegnato solo con la nostra voce i colori e i confini della notte. Diamo meno di domani e più di ieri. Questa vita a volte è vero va troppo veloce, forse ci sconvolge e ribalta, capovolge tutto quello che sai. E quante volte ancora finirò nei guai. Ok, lo dico qui, ma resta tra di noi che prima poi mai fino a qui il coraggio di cadere all'indietro, di buttare tutte le certezze che avevo e non può spaventarmi più niente di meno del cielo. Ma se si spegne tutto noi brilliamo nel buio come corpi celesti. Alla fine io e te, alla fine io e te siamo pari. Ci proviamo ma poi non ci riusciamo mai a sembrare normali. Alla fine io e te, alla fine io e te siamo uguali. E anche tu vorresti dimenticare tutto quello che sai. E quante volte ancora finirò nei guai. Ok, lo dico qui ma resta tra di noi. Che prima di te io non ho avuto mai. E poi mai fino a qui il corpo di cadere all'indietro, di buttare tutte le certezze che avevo e non può spaventarmi più niente di meno del cielo. Ma se si spegne tutto noi brilliamo nel buio come corpi celesti sospesi nell'aria, anche se ci sentiamo persi dentro i nostri due. Nemmeno sapresti capirmi. E in mezzo a tutto il rumore che c'è puoi sentirmi. Appesi ad un filo di voce se vuoi balliamo nel buio. Che non ho paura di cadere all'indietro. E non può spaventarmi più niente.
Opinione di Davide Giacalone.
Puntuale 7:10 di questo sabato 31 gennaio in edicola con la rassegna stampa. Davide, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno, in diretta da Giovinazzo.
In Puglia?
In Puglia, vicino Bari, uno dei posti bellissimi di questo paese che vengono a visitare dall'estero
che volta non conosciamo in Italia, Mara.
Vedi, anche cultura in questa rassegna stampa. Grazie Davide. Noi intanto però dobbiamo spostarci su temi a volte meno piacevoli, perché partiamo dal Corriere, parliamo di referendum. Ieri c'è stata l'inaugurazione dell'anno giudiziario nell'Aula Magna della Cassazione. Il titolo è Giustizia, scintille tra le toghe e il governo. Nordio parla di tesi blasfeme contro la riforma. Ci spostiamo su Repubblica. La Cassazione al governo, difendere l'indipendenza. Botta e risposta davanti a Mattarella alla cerimonia di apertura dell'anno giudiziario. La NM dice: tuteliamo le nostre opinioni. Che cosa abbiamo visto ieri?
Ma insomma, allora, ieri non è stato un bello spettacolo. Qui le candide mura di Giovinazzo sono state violate dai saraceni una sola volta, per il resto la città ha resistito alle invasioni. Il muro del ridicolo e del trasformismo in Italia viene sfondato quotidianamente, andata e ritorno, cioè viene fatto diverse volte dalle stesse persone lo stesso giorno, e vi dico perché. Applausi, bisogna essere autonomi e indipendenti, sì sì, ecco, giusto. I due testi, quello attualmente ancora vigente e quello della riforma costituzionale relativa alle carriere dei magistrati, non sono simili sul punto dell'indipendenza e dell'autonomia, sono identici, identici, parola per parola, identici. Poi puoi speculare sull'ignoranza di chi ti ascolta, puoi cercare di far crescere l'ignoranza di chi ti ascolta e quindi di far credere che ci sia una differenza su questo punto, ma è un imbroglio. Sono identici. Così come lo è raccontare, lo ha fatto Saviano, e dice: se passa questa riforma si indebolisce la lotta alle mafie. Ma dico, viviamo in un paese senza memoria, e quando si è senza memoria si perde anche la morale, perché ci si dimentica che un grande sostenitore della separazione delle carriere era Giovanni Falcone. Ma ci si dimentica anche un'altra cosa, che a Giovanni Falcone il Consiglio Superiore della Magistratura, cioè le correnti politicizzate e corporative che hanno corrotto la vita del Consiglio Superiore della Magistratura, negò la nomina al Procura Nazionale Antimafia, perché non era adatto Falcone, era meglio il dottor Siclari. Gliela negarono perché? Cosa dicevano le correnti politicizzate del CSM di Falcone? Ma Falcone si è politicizzato. Falcone rappresenta l'influenza della politica sulla magistratura. Ma come si fa, decenni dopo, a ripetere sempre gli stessi errori, usando le stesse parole in direzione opposta? Due mesi dopo lo hanno ammazzato, Falcone, e poi erano tutti lì in cortea dicendo: Falcone, la lotta alla mafia, l'eroe. L'eroe è un corno, perché fu estromesso dalle correnti dell'Associazione Nazionale Magistrati. Ma la giornata di ieri ha riservato anche delle cose interessanti. Lo ricorda oggi molto, molto bene Mattia Feltri sulla prima pagina della Stampa. Per esempio il dottor Andrea Padalino. Andrea Padalino faceva il giudice delle indagini preliminari e firmava così, diciamo, a fotocopie, le richieste di arresto che venivano dal pool di Milano, compreso Antonio Di Pietro. E giustamente sottolinea oggi Feltri, adesso viene Padalino, rilascia l'intervista dicendo: ma come mi sbagliavo, ma come era sbagliato il modo in cui noi procedevamo. Ma ritroviamo Padalino e il Dante Causa di allora, cioè Di Pietro, a sostenere la separazione delle carriere avendo operato all'esatto opposto. Questa è l'Italia, e si trova, come ho cercato, diciamo, brevemente di assumere, sia sul fronte del no che sul fronte del sì. Io penso che questa sia una buona riforma, io voterò sì, voterò per la conferma. Purtroppo vedo ogni giorno la conferma che questo paese, l'Italia, per la sua assenza di memoria, finisce col promuovere i peggiori, cioè i trasformisti, quelli che pur di inseguire la visibilità svendono, barattano e corrompono la credibilità.
Davide, un minuto di aggiornamenti sulla viabilità con Autostrade per l'Italia e poi torniamo da te in rassegna stampa. Aggiornamento dopo il giornale orario delle 8. La rassegna stampa di Davide Giacalone, l'apertura della stampa. Ucraina, la tregua beffa di Putin, stop agli attacchi russi, ma solo nella capitale e fino a domani la Casa Bianca rilancia, siamo vicini ad un accordo. Davide, era stato chiesto una tregua di una settimana per il freddo intenso, meno 30 gradi previsto in Ucraina.
Sì, per la verità non è che era stata chiesta. Il presidente degli Stati Uniti aveva detto: ho parlato con Putin, che è stato molto cortese, e ho detto: ma insomma, con sto freddo facciamo una tregua di una settimana, e ha detto di sì. Dopodiché la tregua di una settimana è diventata di 3 giorni e mezzo solo per la città di Kiev, e nel frattempo si continua a bombardare. E comunque scade domenica, per l'appunto, cioè domani. La domanda è: un giorno, cioè, o meglio, la speranza è, un giorno sapremo perché il presidente degli Stati Uniti d'America accetta di essere così platealmente umiliato dal dittatore russo. Da qualche parte ci sarà una ragione, vuoi che sia psicologica, vuoi che sia materiale, vuoi che sia quello che ti pare. Ma da qualche parte ci sarà una spiegazione. Qualcuno dirà: ma perché? Ma Zelensky lo aveva ringraziato Trump per la tregua. Tanto se fosse stata vera, sì. A parte il fatto che comunque è previsto meno 30 per i giorni a venire in Ucraina, e quando non sarà più meno 30 e sarà meno 20, cioè da qui a primavera c'è ancora un po' di tempo, e sarà un tempo in cui la Russia, essendo perdente, Putin essendo un perdente, cioè uno che sta distruggendo la Russia e la sta trasformando in un vassallo servile e condizionato della Cina, se non approfitta del freddo per ammazzare gli ucraini togliendogli l'energia, non ha nessuna speranza di arrivare a quest'estate e riprendere le offensive.
Davide, spostiamoci sull'economia, su numeri che ci riguardano. Siamo sulla prima del Sole 24 ore. Standard & Poor's alza l'outlook, rating confermato. Il PIL è oltre le stime, il 2025 chiude a più 0,7%. Si riportano anche le parole del ministro dell'economia Giorgetti, che dice: la credibilità italiana non conosce soste, il lavoro paga.
Ha ragione Giorgetti, la differenza fra le previsioni è lo 0,1, adesso voglio dire, insomma, è bene, sempre meglio 0,1 in più che 0,1 in meno, ma sempre 0,1 è bene anche il cambio del giudizio di Standard & Poor's, però detta fuori dai denti, speravo ed era legittimo secondo me sperare qualche cosa in più. Perché Standard & Poor's, cioè l'agenzia di rating, considera il nostro debito ancora molto poco affidabile, perché siamo un BBB+, solo che la previsione per il futuro passa da stabile, cioè lì siete e lì restate, a positiva, cioè lì siete, però potreste anche migliorare. Perché sono stati un po' di manica corta su questo giudizio? Credo che influisca il fatto proprio quello 06-07, cioè nel momento di massima spinta dei fondi europei, del PNRR, l'Italia continua a crescere molto poco, e la sostenibilità del debito deriva da due cose: da una parte che non cresca, e lì il governo Meloni e segnatamente il ministro Giorgetti hanno fatto un ottimo lavoro. Chi ragiona per schieramenti poi alla fine si annebbia la vista. Hanno fatto un ottimo lavoro, hanno tenuto duro, hanno fatto il contrario di quello che avevano detto, ma fortunatamente, e quindi hanno tenuto bene. Sull'altro lato, cioè quello della crescita, perché per sostenere un debito devi essere capace anche di crescere più in fretta di quanto non cresca il costo del debito, E lì no, lì zoppichiamo, e questo probabilmente ha pesato sull'essere stati un po' tirchi quelli di Standard & Poor's nel migliorare il nostro rating.
Davide, rimaniamo in questo ambito, quello economico-finanziario. Dalla prima del Sole 24 Ore, in America la Federal Reserve, Trump nomina Kevin Warsh per il dopo Powell, stiamo parlando della banca centrale americana, e poi ci sono questi commenti: l'ex falco che deve diventare colomba, i dazi e una produttività tutta da rilanciare.
Ma Trump aveva detto, anche questo è fenomenale, aveva detto, dopo aver attaccato in tutti i modi l'attuale presidente della Federal Reserve, cioè la banca centrale statunitense, dopo aver detto che è un cretino, dopo avergli fatto anche avviare una procedura giudiziaria per la ristrutturazione dell'immobile, cioè l'hanno parlato di tutto, ha detto che se ne deve andare, che è un impedimento, e poi aveva aggiunto alla Fed non ci andrà mai nessuno, perché la nomina è presidenziale, però poi serve il consenso del Senato, non ci andrà mai nessuno che non la pensa come me. Ieri ha dato l'indicazione del voto del presidente di uno che non la pensa come lui, perché Walsh non la pensa come lui, è un conservatore classico, probabilmente sui tassi staremo a vedere, ma più o meno farà quello che ha fatto Powell. E quindi e allora perché ha ceduto? Ma la cosa bella che oggi i giornali non riportano è che appunto Walsh non è assimilabile al pensiero, ammesso che tale sia, dei MAGA, della supremazia, sta roba qua, però si è sposato bene, si è sposato con la figlia di quello che è un grande amico di Trump, cioè quello che gli ha dato l'idea di prendersi la Groenlandia e che dopo il ritorno di Trump alla presidenza ha acquistato una serie di posizioni economiche in Ucraina. Quindi diciamo che questo probabilmente ha aiutato un qualche legame familiare, però poi quale sarà il suo comportamento nel mercato, a parte che appunto lo vedremo, il futuro è sulla ginocchia di Giove, però non c'è da aspettarsi una grande consonanza con le cose almeno fin qui dette da Trump.
Chiudiamo così la rassegna stampa di quest'oggi. Grazie Davide Giacalone, ci ritroviamo domani.
Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
Sguardo anche ai quotidiani sportivi dal Corriere dello Sport. Scivolosi sortigi dei playoff di Champions League per le italiane. Juve Galatasaray la sfida più complicata. L'Inter trova il Bodo Glimt. Atalanta col Dortmund in Europa League. Bologna Bran. Sulla Gazzetta dello Sport si parla del tennis, dagli Australian Open. Sinner battuto al quinto set. Tornerò più forte. Infinito Djokovic. Domani la finale con Alcaraz. E tra poco ne parleremo con il nostro Massimo Caputi. Restate con noi in Non Stop News.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles.
Hello from the outside. Hello, how are you? It's so typical of me to talk about myself. I'm sorry. I hope that you're well. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time.
Ordinare la voce di Adele, hello qui su RTL 102.5 in Non Stop News.
Dove arriva il momento di parlare di sport a tutto tondo, partendo da ciò che accade dall'altra parte del mondo, vale a dire in Australia, dove sono in corso gli Australian Open. Ieri ultimi verdetti per quanto riguarda le semifinali, sarà tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic la finale. Ieri il serbo ha sconfitto ed eliminato il nostro Jannik Sinner e ne parliamo oggi con il nostro Massimo Caputi. Buongiorno Massimo.
Buongiorno, buon sabato.
Buon sabato a te. Allora, ieri Djokovic a 38 anni, e lo ripetiamo, a 38 anni, ha compiuto una vera e propria impresa.
No, è stato straordinario Djokovic per l'età che ha, per tutti i successi che ha alle spalle, ancora la voglia di lottare, di combattere fino all'ultimo e di farlo con colpi da grande maestro e da grande fuoriclasse qual è. È chiaro che c'è tanto rammarico da parte nostra, perché ci auguravamo di vedere l'ennesima sfida tra Alcaraz e Sinner. Sinner che ha mancato la sesta finale consecutiva in uno slam. Non è stato il solito Sinner, perché se c'è una cosa che noi gli riconosciamo, oltre alla straordinaria forza, ai colpi, è quella di giocare nel modo giusto i punti determinanti. Ecco, ieri questo non è accaduto, perché insomma ha avuto tante palle break che non ha sfruttato, e anche per errori che non siamo abituati a vedere.
Comunque è stato un match anche molto lungo, Massimo. Come scusante, diciamo così, per Sinner, possiamo dire anche che Djokovic era molto più riposato?
È stato un vantaggio per Djokovic presentarsi a una sfida così difficile e complicata con un campione come Sinner, avendo alle spalle solo due set negli ultimi cinque giorni. Questo sicuramente gli ha permesso di essere nelle migliori condizioni, sapendo che appunto i vantaggi che ha avuto contro gli avversari precedenti dovevano essere un segnale per lui per giocarsi al meglio la chance di arrivare in finale. Io ci vedo anche questo.
Ecco, a proposito di finale, che si giocherà domani, il pronostico dice ovviamente Alcaraz, ma Djokovic non muore mai sportivamente parlando.
Sì, chiaramente è doveroso farlo, però io penso che sia un match segnato. Credo che lo sforzo che c'è stato per battere Sinner, non so se sarà capace di ripeterlo, anche perché Alcaraz insomma è un giocatore fortissimo. Sicuramente Djokovic farà una grande finale, giocherà una grande finale, ma io vedo pronostico abbastanza scontato.
E noi la seguiremo con molta curiosità, per quanto ci dispiace l'assenza di Jannik Sinner. Intanto grazie Massimo Caputi.
Grazie a voi, buon weekend.
Buon weekend a te, continueremo a parlare ovviamente di tennis, ma intanto dobbiamo spostarci sulla Coppa del Mondo di sci. Allora commentiamo le gare di questo weekend, ancora ricco con il campione Giorgio Rocca. Buongiorno, bentornato Giorgio.
Ciao, buongiorno, buongiorno. Ma allora, oggi iniziamo... giornata intesa.
Se sei d'accordo, da ieri, perché in Svizzera possiamo dire che il femminile, la gara è stata annullata, le prime prove del maschile anche. Ci spieghi un attimo che è successo? Volevo ripartire da lì.
Dai, è peggiorato il tempo durante la mattina, hanno fatto le ricognizioni, poi hanno fatto partire la gara, che in alto aveva una sezione dove la visibilità era più scarsa e da metà in giù, diciamo, si vedeva meglio, perché c'è un tratto dove si entra nel bosco e quindi la visibilità è migliore. Purtroppo le tre atlete su cinque partite sono cadute. E poi è partita Lindsay Vonn che ha sbagliato la direzione su un salto, è saltata un po' più lunga e in atterraggio, in corrispondenza di una curva, è andata a finire dritta nelle reti. Da quel momento è peggiorata ulteriormente la situazione e hanno deciso di annullare la gara. Però diciamo che non è stata una strategia proprio corretta per conto mio, perché non puoi aspettare che cadano quattro atlete prima di decidere
di prendere una decisione, certo, perché si parla poi soprattutto di sicurezza al di là dei numeri, delle classifiche, dei punteggi. Giorgio, arriviamo invece agli appuntamenti di quest'oggi.
Oggi alle 9 i maschi fanno una prova cronometrata che servirà per la gara di domani, e invece le ragazze alle 11 faranno il super gigante sempre lì a Cramontana, nella stessa pista. Quindi i ragazzi e le ragazze gareggiano sulla stessa pista, e devo dire che è una gara abbastanza impegnativa per le donne, perché è una pista molto tecnica rispetto alle ultime gare, dove hanno gareggiato su piste difficili, sì, ma non così tecniche. E quindi speriamo che la visibilità sia buona, per almeno il lato sicurezza, certo, sia ok.
Certo,
assolutamente, assolutamente sì.
Anche perché sì, probabilmente ieri un po' si sono spaventate con tutte queste cadute in corrispondenza delle Olimpiadi. Chiaramente non fanno neanche, certo, bene al morale e alla mente. Quindi speriamo che la tracciatura sia adeguata e che le ragazze riescano a sciare in modo sicuro.
Il fattore psicologico ha sicuramente un impatto importantissimo. Intanto grazie Giorgio Rocca, appuntamento
grazie
domani
a voi.
Per gli aggiornamenti.
Ci vediamo,
buon
domani.
Lavoro. Ciao.
Ciao, grazie.
C'è un'ultima ora di cronaca svolta a Modena nel caso della scomparsa di Daniela Ruggi. Sono della 32enne, i resti rinvenuti il 1 gennaio da due escursionisti in un'antica torre diroccata non molto distante dall'abitazione della donna sull'Appennino modenese. A riportarlo è l'arresto del Carlino, a stabilirlo sono stati gli esami del DNA.
Ora all'estero, una nuova parte di documenti del caso Epstein è stata diffusa dal Dipartimento di Giustizia americano. Si tratta di 3 milioni di pagine, migliaia di immagini e video pornografici. Ci sono anche i nomi del presidente Donald Trump, di Bill Gates, di Elon Musk e dell'ex principe Andrea d'Inghilterra.
In chiusura il calcio con le partite di Serie A di oggi: Pisa-Sassuolo alle 15, alle 18 Napoli-Fiorentina, alle 20:45 Cagliari-Verona. Nella prima gara di questo turno, ieri la Lazio ha superato in casa il Genoa per 3-2. È tutto.
Unipol Dom, the future of live entertainment. Scegli, prenota, vivi lo spettacolo. Scopri la lineup su arenamilano.it.
Amore mio, so che non c'è modo per dirlo, ma non ti amo più, e allora dillo tu. Fondamentalmente amore mio, sei tu che ci vuoi credere ancora, ancora io no, e sono andato via. E poi ti ho visto cadere, perderti e farti del male. Quando mi manchi, panico quando mi...
Dicevo resta qui, era bellissimo e fondamentalmente amore mio, mi piacerebbe dirtelo ancora, ancora, però io non ti amo più. E poi ti ho visto cadere, perderti e farti del male, dare la colpa alla noia, all'abitudine e poi la colpa a me, panico quando mi manchi, quando mi cerchi, panico quando la scelta è inevitabile, ho scelto me, quando ti ho visto cadere, ho trattenuto il respiro, per non vedere il dolore, di chi non sceglie un destino, quando ti ho visto cadere, eri già troppo lontano, per tenerti la mano. Ora sono io che comincio a cadere, sono io che comincio a cadere, panico quando mi manchi, panico quando mi cerchi, panico quando la scelta è inevitabile, ho scelto me e poi ti ho visto cadere.
L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
Ben ritrovati all'appuntamento con l'oroscopo, amici del segno zodiacale dell'Ariete, date sempre un senso e una spiegazione a quelle energie che vi mettono in discussione, a quelle sfide che vi faranno sentire meno forti e poco importanti. Amici del segno del Toro, Luna e Giove vi aiuteranno a vivere un momento ricco di immaginazione, sempre colorato da emozioni e da fortune che possono cambiare il valore del presente. Cari Gemelli, potrete contare su persone particolarmente aperte e collaborative, su chi vive il suo momento come occasione di fare di meglio e di più. Apritevi al prossimo. Amici del segno del Cancro, tantissimi pianeti che vi aiuteranno a vivere bene ogni cosa, mettendoci la giusta emozione e il necessario ottimismo, senza però mai dimenticarvi della logica. Cari Leone, qualcuno ha bisogno di percepire ottimismo e passione per qualcosa a cui tiene. Meglio quindi non essere troppo severi per non spegnere quegli entusiasmi che valgono. Vergine, qualcuno con il suo bel modo di fare e di comportarsi vi aiuterà ad accettare meglio regole e contraddizioni, ad essere un po' meno sensibili alla precisione. Bilancia, i pensieri e la logica fanno sempre parte del vostro momento, ma hanno un ruolo meno fondamentale. Vi concederete anche un po' di sana fantasia e di ottimismo. Cari Scorpione, siete coccolati e sostenuti dalla forza invisibile di una luna che vi aiuta a credere nelle promesse, accettando regole e percorsi che rende tutto più facile e sopportabile. Cari Sagittario, seguite l'esempio di qualcuno che sembra non voler prendere niente troppo sul serio, alleggerendo esperienze e doveri, vivendo meglio ogni sfida e ogni scommessa. Capricorno, non dimenticatevi mai di esibire un po' di emozione, di freschezza con le relazioni e le collaborazioni. Qualcuno ha bisogno di vedere in voi una persona amica. Acquario, i mille pianeti vicini vi faranno sentire capaci di tutto, mossi da forze diverse ma utili, sempre pronti a usare la giusta energia per non sbagliare con niente. Infine, amici dei Pesci, saranno la Luna e Giove a farvi sentire a vostro agio con tutto, a concedervi un momento comodo e amico, così da recuperare fiducia in voi stessi. Sentitevi i migliori.
Le stelle hanno parlato grazie alla nostra Daria Baglietti e all'oroscopo. 7:42 minuti su RTL 102.5, siete in Non Stop News.
Torniamo sull'attualità con Stefano Piazza, giornalista di Panorama e della Verità. Buongiorno e bentrovato.
Buongiorno a voi.
Ci dobbiamo tornare sulla vicenda, la strage di Capodanno a Crans Montanà, perché sono state diffuse, ma questo forse servirà poi alle indagini per cercare di ricostruire che cosa è accaduto, le telefonate 171 al numero di soccorso quella notte. Sul fronte delle indagini invece che cosa sta accadendo, Stefano?
Beh, sul fronte delle indagini ci sono dei nuovi indagati. E ormai quello che sta emergendo è che si punta dritti verso coloro che non hanno effettuato i controlli, perché come è noto questo locale non era a norma e di conseguenza ora le indagini stanno andando lì e credo che a breve ci saranno altre persone che verranno indagate. La cosa positiva è che l'Italia ha ottenuto l'accesso agli atti, quindi i clienti italiani avranno a disposizione tutto il materiale di indagine e quindi sarà anche più semplice, e magari questo potrebbe portare anche a una maggiore tranquillità anche da parte dei media, che affrontano questa vicenda secondo me in maniera non sempre corretta.
L'abbiamo visto, c'è stata anche una grande polemica politica intorno a tutta questa vicenda, soprattutto dopo la scarcerazione sotto cauzione per Jacques Moretti. Tu che conosci molto bene, lo dico a beneficio anche dei nostri ascoltatori, la Svizzera, lì com'è stata percepita tutta questa polemica che c'è stata in Italia?
Beh, la conosco perché io sono svizzero e vivo in Svizzera. Diciamo che la situazione è molto semplice. Questa cosa della cauzione è prevista dalla legge, una legge che uno può giudicare sbagliata, ingiusta, tutto quello che vuoi, ma questa è la legge. Beh, è certo che è stata giudicata con molto fastidio, sai, qui questo è un dramma nazionale, non è una vicenda che tocca solo 40 sfortunati ragazzi, è un dramma nazionale, mostra tutte le fragilità di un sistema, mostra quanto siamo fragili e deboli di fronte a tragedie come queste. Però la Svizzera si sta comportando nella maniera giusta, stanno attivando un fondo speciale con la Confederazione, quindi nessuno verrà lasciato indietro. Però ripeto, è una vicenda bruttissima, una storia tremenda, una storia fatta di approfittatori, di gente senza scrupoli che pur di arricchirsi, di guadagnare qualche soldo, ha speculato sulle più banali norme di sicurezza, e la tragedia è sotto i nostri occhi.
Questa insomma la situazione, teniamo ovviamente incrociate le dita per i tanti ragazzi che sono ancora ricoverati in ospedale, certo, e le cui condizioni non sono buone, qualcuno si è risvegliato dal coma, qualcuno si sta riprendendo, anche se il percorso verso la guarigione è lungo, e appunto c'è poi adesso tutto l'iter giudiziario, le indagini che ci diranno come finirà questa vicenda terribile della strage di Capodanno. Stefano Piazza, giornalista di Panorama e La Verità, grazie, buon lavoro.
A voi, buona giornata.
Siamo insieme rifiorita, si vede anche da fuori che di dentro è come se nel centro del mio cuore splende il sole che illumina i pianeti intorno a me, e questo solamente grazie a te. Mi stavo abituando a stare solo e sì, ne avevo fatto un vanto, ma era una bugia. Tornavo a casa e mi dicevo è meglio, e poi scrollavo Instagram e rimanevo sveglio guardando cani, gatti ed incidenti, gente che cadeva in modi buffi e divertenti. L'impegno sul lavoro mi aiutava a dare un senso a certi giorni vuoti, a non sentire il fallimento, perché in fondo dentro me mancava tutto quanto che poi averti accanto, sapere che quel fiore, quel vestito, quell'idea, quell'intuizione, quel locale, quel maglione, quel cane, quella serie alla TV ha senso solamente da quando ci sei tu. So solo che la vita, da quando siamo insieme, è una figata, è un filo d'erba che spacca la pietra, nel punto in cui sentivo quel dolore splende il sole. So solo che la vita, da quando siamo insieme, è rifiorita, si vede anche da fuori che di dentro è come se nel centro del mio cuore splende il sole che illumina i pianeti intorno a me, e questo solamente grazie a te. Quella festa con gli amici, quel giro con la bici, quel viaggio in Argentina, quel progetto, quel nome, quel biglietto di concerto, quel cinema all'aperto, quel dolore
quel tasto di ascensore, quel ritardo, quel piatto di insalata, quel giorno grigio di malinconia, la gioia e la pazzia, nella salute e nella malattia, il mio nuovo tattoo ha senso solamente da quando ci sei tu, da quando ci sei tu. So solo che la vita, da quando siamo insieme è una figata, è un filo d'erba che spacca la pietra, un punto in cui sentivo quel dolore, splende il sole. So solo che la vita, da quando siamo insieme è rifiorita, si vede anche da fuori che di dentro è come se nel centro del mio cuore splende il sole, che illumina i pianeti intorno a me, e questo solamente grazie a te. Grazie.
So solo che la vita, si intitola così l'ultima di Lorenzo Giovanotti, che proprio nelle ultime ore attraverso i social, li trovate, trovate il video anche sul nostro social, su RTL 102.5, sulle diverse piattaforme, ha fatto sapere di essere stato insignito del titolo di Commendatore della Repubblica Italiana. Complimenti a lui. Siete su RTL 102.5 in Non Stop News.
Eh sì, ed è il momento di commentare le ultime notizie di attualità, lo facciamo insieme a Vittorio Del Tufo, vice direttore del Mattino, che tra l'altro è in libreria proprio in questi giorni con il suo romanzo Il fiume scomparso, edito da Castelvecchi. Ma ci arriviamo, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori di RTL.
Allora, partiamo dalla politica, perché questa mattina la troviamo in primo piano sulle pagine dei giornali. Ieri abbiamo visto le tensioni tra il ministro Nordio e la magistratura all'inaugurazione dell'anno giudiziario. In sostanza si è parlato di autonomia dei magistrati, di referendum sulla giustizia. Insomma, lei che idea si è fatto?
Ma intanto era prevedibile che accadesse quello che è accaduto ieri, d'altra parte un copione già visto, non ricordo sinceramente inaugurazioni dell'anno giudiziario che non fossero segnate dalle polemiche del giorno prima e anche del giorno dopo. Stavolta al palazzaccio è andato in scena uno spettacolo un po' più particolare, perché questo botta e risposta tra il primo presidente della Corte Suprema, no, e il ministro della giustizia è andato in scena davanti al presidente Mattarella, quindi ha segnalato questo, che a lui è toccato, e meno male, voglio ribadire, ricordare la necessità di evitare ogni lacerazione istituzionale, perché poi i referendum fanno parte della dialettica democratica. Vedremo come andrà a finire, no? La vittoria del sì, da quello che si capisce, non sembra più così scontata, però mi sembra necessario rimarcare appunto la necessità di evitare che ci sia una lacerazione istituzionale. Credo che questo sia il rischio da scongiurare.
Eh sì, da qui alle prossime settimane, fino al referendum, insomma, saranno poi questi i temi che ciclicamente affronteremo. C'è un altro argomento caldo che troviamo sulle prime pagine dei giornali ed è questa tregua, pare promessa da Putin per quanto riguarda l'Ucraina, complice il grande freddo, tregua confermata da Trump ma di fatto non rispettata. La tregua beffa, bisogna smettere di fidarsi di Putin?
Ma io penso proprio di sì. Il problema è che non si può non percorrere il sentiero strettissimo che può condurre ad una vera tregua senza questi passaggi intermedi. In questo caso mi sembra una tregua molto molto fragile. D'altra parte, da quello che si capisce, Mosca ha già accorciato, no, la durata del cessate il fuoco, e facendolo durare fino a domani anziché fino al momento in cui cesserà l'ondata di gelo. Quindi già l'espressione che anche noi giornalisticamente abbiamo usato tutti, la tregua del gelo, sembra superata dai fatti. Mi sembrano schermaglie che servono a mantenere alta la tensione in attesa dell'appuntamento vero, decisivo, che è il secondo round, diciamo, dei negoziati di Abu Dhabi. Ma anche lì, diciamo, è difficile che si trovi una soluzione definitiva, perché il vero problema è soprattutto, insomma, il fatto che non si fanno facendo passi in avanti sulla questione chiave, che è quella dei territori del Donbass, della centrale di Zaporizhzhia, e quindi al di là di queste centrali credo che il nucleo della, della sostanza sia rimasto invariato. Di Putin non ci si può fidare, ma d'altra parte non è che ci sono alternative al fatto di arrivare alla vera tregua attraverso questi percorsi anche intermedi, questi step successivi. Certo.
E lo vedremo, insomma, ma lo anticipavamo, in questi giorni sei in libreria con il tuo ultimo libro, Il fiume scomparso, è un thriller ambientato a Napoli, una Napoli forse un po' diversa anche da quelli che siamo abituati a vedere, molto soleggiata, e dentro si toccano tanti temi, penso alla speculazione edilizia, ma anche il cambiamento climatico. Che cosa troviamo?
Sì, è una Napoli molto diversa da quella magari raccontata anche fin troppo negli ultimi anni. È un thriller urbano ambientato nella Napoli del futuro, tra i grattacieli del centro direzionale, questa meravigliosa cittadella fatta di grattacieli e che però insomma rivelano anche la fragilità di un territorio, il territorio delle paludi, il territorio dove scorrevano appunto fiumi e corsi d'acqua, in questo caso il fiume Sebeto, l'antico fiume Sebeto che è scomparso. Troviamo un giallo ambientato tra i grattacieli, troviamo un vertice mondiale dei leader della terra, alla presenza anche di Papa Francesco, perché la scena è ambientata negli anni intorno al 2016, ed una catena di allagamenti e crolli di cui non si riesce a venire a capo, quindi una città sotto scacco e una figura diabolica che trama nell'ombra, una figura ambigua che vuole allungare, come dicevi tu, le sue mani rapaci sullo sviluppo futuro della città. Quindi c'è molta tensione, c'è molta adrenalina e soprattutto c'è questa strana forza che proviene dal sottosuolo e che spinge per risalire in superficie, che poi sì, è una metafora della nostra memoria, ecco, per farla breve, una metafora anche della memoria nascosta e delle nostre memorie nascoste, che spinge per risalire in superficie e che rischia di mettere in difficoltà la stabilità stessa degli edifici del centro direzionale. È un lavoro di fantasia, assolutamente un thriller molto, molto adrenalinico, che però ecco, affonda le radici nella stessa
contemporaneità,
nella contemporaneità, nella costruzione del centro direzionale, che è un posto della città molto molto noto e conosciuto.
Lo ricordiamo, si titola Il fiume scomparso, edito da Castelvecchi. Grazie Vittorio Del Tufo, vice direttore del Mattino, buona giornata e buon lavoro.
Grazie a voi, buona giornata.
Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in, and it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the trees. Love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know if I'm just dreaming, don't know if I feel safe, but it's something that I must believe in, and it's there when you call out my name. Love is in the air, in the rising of the sun. Love is in the air, when the day is nearly done. And I don't know if you're illusion, don't know if I see it true, but you're something that I must believe in, and you're there when I reach out for you. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound.
L'amore nell'aria, Love is in the air, John Paul Young, a chiudere questa nostra puntata appuntamento odierno di Nonstop News.
Eh sì, ci risentiamo puntuali domani, intanto però arriva Severnini alle 8, legge i vostri messaggi, 378 378 1025. Ciao!